Buongiorno a tutti e bentornati al Focolare Accogliente. Vi do volentieri il bentornato nel mio piccolo spazio di ruolo dopo queste vacanze natalizie che ci hanno portato a, diciamo, far slittare questo episodio di una settimana rispetto alla solita pubblicazione quindicinale, perché sarebbe capitata di Capodanno la scorsa puntata. Insomma, penso che nessuno sarebbe stato in grado di sentirla, ma soprattutto io di pubblicarla, quindi è andata benissimo così. Mi auguro che abbiate passato tutti delle buone feste in famiglia e con chi volete, insomma, con le persone che vi stanno a cuore, e spero che questo 2023 sia partito alla grande per tutti quanti. Io oggi appunto vi do il bentornato. Da questa puntata chiaramente ripartiremo con la classica pubblicazione ogni 15 giorni, anche se quella di oggi sarà l'ultima puntata dedicata al mondo di The Genesis, se non altro l'ultima puntata regolare. Poi, come vi avevo già detto, stavo meditando di fare delle monografiche, un paio nella mia testa, su alcuni argomenti specifici che si potrebbero andare a sviscerare del gioco, che però non potevo trattare all'interno delle puntate, tra virgolette, regolari, perché già così sono venute lunghissime, veramente avrei fatto delle puntate da 4 ore e non sarebbe stato una cosa utile all'argomento, secondo me, anzi sarebbe stata controproducente, quindi mi riservo di farle più avanti. Oggi invece, dicevo, con l'ultima puntata dedicata a The Genesis, entriamo nel lato più tecnico del gioco, quindi nel suo sistema, quello che muove tutta questa ambientazione di cui fino ad oggi abbiamo parlato. Come si fa effettivamente a vivere in questa ambientazione, utilizzare il proprio personaggio per fare cose? Oggi lo vediamo attraverso il sistema di gioco di The Genesis, che diciamo che tecnicamente è un sistema proprietario, nel senso che è un sistema che utilizza solo il gioco di The Genesis, che si chiama Catharsis, ma in realtà questo sistema è fortemente ispirato allo Storytelling System, che per chi lo conosce è il sistema che utilizzano praticamente tutti i giochi della White Wolf, del mondo di Tenebra, quindi Vampiri la Masquerade, Licantropi l'Apocalisse, Changeling, Mage, sono tutti sistemi a riserva di dadi quelli. Storytelling System è un sistema a riserva di dadi, anche il Catharsis è un sistema a riserva di dadi. Per la precisione, in questo caso, rispetto ai giochi che ho nominato fino adesso, abbiamo delle riserve, delle pool di dadi da 6, quindi non il classico dado da 10 per lo Storytelling System. Il Catharsis utilizza un più pratico, se vogliamo, dado da 6, che sì è più pratico nel senso che si può trovare più facilmente, lo conoscono tutti, eccetera, eccetera. Ha però un piccolo, non difetto, non è vero, ha una caratteristica diversa rispetto al dado da 10. Avendo meno facce, è un po' più complicato andare a modificare la difficoltà del tiro. Mi spiego. Allora, come sapete, in un classico storytelling system, o comunque in un classico sistema a riserva di dadi, io non ho, come nel D20 System, una classe difficoltà da raggiungere tirando un dado e aggiungendo dei modificatori. E se raggiungo o supero quella classe di difficoltà, la prova è superata, altrimenti no. Nello Storytelling System, o comunque in tutti i sistemi a riserva di dadi, io ho un numero di successi che faccio, perché ogni dado ha alcune facce che mi danno un successo, altre facce che mi danno un fallimento. Sommo tutti i dadi che hanno dato un successo e ottengo un certo numero di successi totali nella prova. Ora, cosa succede utilizzando un sistema come questo? Che io potenzialmente ho due modi per aumentare la difficoltà del tiro. Il primo è aumentare il numero che mi dà un successo sul dado. Quindi, anziché, ad esempio, nei sistemi col dado da 10, avere un successo con 6 o più, io posso portarlo a 8 o più per un certo tiro. Quindi in questo caso cosa succede? Che io avrò comunque la necessità di fare sempre lo stesso numero di successi per superare questa prova, però sarà più difficile ottenerli. Viceversa, l'altra soluzione è quella di lasciare invariato il numero che sulla faccia del dado mi dà il successo, quindi in questo caso il 6 sul D10, ma richiedere più successi perché l'azione abbia effettivamente effetto. Quindi anziché bastare un successo solo, magari ne richiedo tre, però sempre con il 6 o più sul mio dado da 10. Ora, questa sembra una banalità, nel senso che ovviamente uno dice sì, però fare una cosa o fare l'altra alla fine cambia poco. Sì e no, perché in realtà c'è una differenza di fondo molto importante, che sono le prove contrapposte. Questo perché? Perché in una prova contrapposta io non ho un numero di successi che posso decidere a priori perché l'azione abbia successo. Due personaggi fanno il medesimo tiro di dado, il medesimo o anche no, vedremo più avanti, li confronto e chi fa più successi vince il confronto. Quindi in questo caso cosa succede? Che io non posso andare a chiedere più successi perché non ce l'ho un numero di successi prestabilito per avere successo nella prova. Quindi in questo caso chiaramente utilizzando un dado di taglia inferiore mi vado a togliere la possibilità di modificare in un certo modo la difficoltà del tiro di dado, perché chiaramente se io faccio un tiro con un dado da 12 ho molte più facce a disposizione e ho più range per decidere qual è il successo. Voglio partire da 7, voglio partire da 6, voglio partire da 8, ho più range di modifica del tiro. Chiaramente se io lo faccio con un dado da 6 ho molti meno range. In questo caso vi dico subito che nel Catharsis abbiamo un fallimento con 1, 2, 3 e un successo con 4, 5, 6, che è come un po' il dado da 10 se io facessi 1, 2, 3, 4 e 5 fallimento, 6, 7, 8, 9, 10 successo. Non cambia nulla rispetto al classico storytelling system. Cambia la possibilità di modificare questo parametro per rendere un'azione più difficile. Infatti, nel Catharsis questo non si fa. L'unico modo che ha il master, l'unico o comunque il più classico modo che ha il master per poter rendere un'azione più complicata è quello di richiedere un maggiore numero di successi perché sia compiuta. Questo ovviamente implica che nelle prove contrapposte avrò sempre la stessa difficoltà, ovviamente al netto di vari bonus e malus. Allora, quindi, inquadriamo questo Catharsis. Questo Catharsis come funziona? Funziona in questo modo. Io ho una scheda del personaggio dove ho degli attributi e delle abilità. Più avanti andremo a sviscerare meglio. Quando andremo a parlare della creazione del personaggio, guarderemo un attimino nel dettaglio la scheda. Comunque, abbiamo appunto degli attributi che hanno delle abilità collegate, ciascuno di questi. Quando io effettuo un tiro su una determinata abilità, vado a tirare un numero di dadi da 6 pari al numero di pallini, chiamiamolo così, che ho nell'attributo e nell'abilità collegata. Esempio, voglio spostare un oggetto molto pesante. Il master pensa che non sia automatico che io ci riesca. Mi richiederà un tiro. Un tiro di che cosa? In questo caso l'attributo coinvolto sarà corpo e l'abilità coinvolta sarà forza. Io guarderò il mio valore di corpo e il mio valore di forza, li sommerò e quello sarà il numero di dadi da 6 che io andrò a tirare. Ogni risultato di 1, 2, 3 su quei dadi sarà un fallimento, ogni risultato di 4, 5, 6 sarà un successo. Andrò a sommare tutti i successi e quello sarà l'esito della mia prova. Ora, un aspetto che non abbiamo visto. Il risultato di 6 sul dado da 6 ha un'icona particolare sul dado, se avete i dadi quelli specifici di The Genesis, che tra l'altro sono molto belli. Allora, questo particolare risultato si chiama innesco. Più inneschi si fanno sul tiro di dado, meglio sono riuscito a fare la mia prova. Posso averla fatta in modo eccezionale oppure nella metà del tempo, lì dipende un pochino dalle situazioni. Sarà il master a dirmi come il numero di inneschi avrà influito sulla mia prova, ma più inneschi faccio, meglio ho fatto l'azione che stavo cercando di compiere. Ovviamente gli inneschi si contano solamente nel momento in cui io supero la prova. Se io faccio 3 successi di cui 2 inneschi, ma il valore di riferimento della mia prova era 4 successi, quindi ne ho fatti solo 3, la prova non l'ho superata, quegli inneschi non contano, ok? In situazioni particolari gli inneschi hanno anche delle specificità diverse, soprattutto in combattimento, lo vedremo più avanti. Quando parleremo dell'azione del combattimento andremo più nello specifico, però diciamo che in un'azione generale questo è lo scopo degli inneschi. Ora, il valore massimo che io posso avere in un attributo e in un'abilità è 6, quindi 6 attributo, 6 abilità. Mettendo insieme i due valori non ottengo ovviamente mai più di 12 dadi. Però c'è un però. I bonus e i malus al tiro. Allora, innanzitutto partiamo a dire che bonus e malus al tiro ce ne sono di due tipi diversi. Cioè, il master come può darmi un vantaggio o uno svantaggio quando io faccio un tiro? In due modi. Richiedermi più successi per effettuare un'azione, in questo caso è sempre un malus, chiaramente, oppure mi può aggiungere o togliere dei dadi al tiro, a seconda della situazione. Questo succede anche con determinati equipaggiamenti che sommano o sottraggono dadi a un determinato tiro per compiere una determinata azione. E in effetti è il modo più comune che dà il manuale per aggiungere o sottrarre una difficoltà, dare un vantaggio o uno svantaggio a chi sta effettuando un tiro. Anche nelle avventure che sono edite direttamente da Six More Vodka e Weird Edizioni in Italia, spesso, anzi quasi sempre, i bonus e i malus al tiro sono dati aggiungendo o sottraendo dei dadi. Questo però porta a dover effettuare una doverosa precisazione. Indipendentemente dalla somma di tutti i bonus, i malus, il mio attributo, la mia caratteristica, il mio equipaggiamento, perché ci possono essere più cose che influenzano il mio tiro e quindi più dadi bonus o più dadi malus al mio tiro. Indipendentemente da tutto questo, io non posso mai tirare più di 12 dadi. Se per qualsiasi motivo io mi trovo a compiere un'azione nella quale dovrei tirare più di 12 dadi, io tirerò comunque 12 dadi. Tutto ciò che eccede questo numero sono successi automatici. Quindi se io mi dovessi trovare per qualsiasi motivo a tirare, che ne so, 14 dadi per una certa azione, avrò due successi automatici, a cui sommerò il risultato del tiro degli altri 12 dadi. Semplice. Quindi abbiamo visto il successo, il fallimento, come si effettuano i tiri. C'è un tipo particolare di fallimento da vedere che si chiama disastro. Un disastro non è un fallimento normale, comune, semplicemente non faccio un numero di successi necessari a superare la prova fallisce. Un disastro è un qualcosa di molto particolare, cioè io devo tirare più uno che successi nella prova. Se io faccio un tiro che fallisce, ho tirato 4-1 e due successi, ho più uno che successi, quindi ottengo un disastro. Quando ottengo un disastro, che cosa succede? Che il mio fallimento non implica semplicemente che io non riesca a fare quello che mi ero prefissato, ma che il mio fallimento complichi la situazione iniziale, peggiori la mia situazione di partenza. Come? Questo varia chiaramente da situazione a situazione e lo decide il master. Però deve sempre tenere in considerazione che in questo specifico caso c'è proprio un peggioramento di ciò che io stavo, della mia situazione più che altro, precedente a quello che io stavo cercando di fare. Ad esempio, se sto cercando di scassinare una serratura e non ce la faccio, non ci sono riuscito, quindi da lì non posso entrare, facciamo finta, devo cercarmi un'altra via per entrare. Se io magari volessi riprovare, posso riprovare ad aprire quella porta. Ottengo un disastro, rompo la serratura, quella porta lì non la apro più. Oppure, che ne so, vengo visto mentre provo a scassinare la serratura. Quindi ottengo un peggioramento di ciò che era prima che io tentassi di fare ciò che stavo facendo. Esistono poi delle prove che si chiamano conflitti, che non sono altro che le prove contrapposte di cui stavamo parlando prima. In The Genesis, come in qualsiasi sistema a riserva di dadi, come precedentemente detto, quando c'è un conflitto, quindi una prova contrapposta, entrambi i personaggi che si confrontano fanno un tiro sulla caratteristica e l'abilità richiesta, in questo caso attributo e abilità, si confronta il numero di successi, chi ha il maggior numero di successi vince il conflitto. In caso di pareggio, cosa succede? Che a differenza di altri giochi, non tutti perché ci sono altri giochi che funzionano così, Siccome chi sta cercando di fare l'azione deve superare le difese della persona che lo contrasta, se non lo fa, quindi non riesce a superare le difese, ma fanno un pareggio, comunque lui non è riuscito nel suo intento e perde la prova. Quindi, per riassumere, l'attaccante perde in caso di pareggio. Questo è lo schema generico. Ovviamente nel caso dei conflitti non sempre vengono, come dire, confrontate la stessa abilità con lo stesso attributo, ma ci sono casi che prevedono di scontrare, diciamo così, abilità differenti. L'esempio, allora, se facciamo a braccio di ferro, tireremo lo stesso attributo e la stessa abilità. Corpo più forza, vediamo chi fa più successi e vincerà la prova di braccio di ferro. Se invece io sto cercando di nascondermi da qualcuno, io farò una prova di, in questo caso, agilità più furtività, che sono l'attributo e l'abilità che in The Genesis si utilizzano per fare le prove di stealth, sostanzialmente. Ma verrò contrastato da istinto più percezione di chi sta cercando di individuarmi. Quindi si andranno sempre a confrontare i successi, ma con due tiri di abilità e attributo che sono differenti. Questo chiaramente avviene solo nei conflitti, perché nelle prove semplici, se tutti proviamo ad aprire una porta, il tiro che dovremo fare sarà il medesimo, ovviamente ammesso che stiamo cercando di aprirla nello stesso modo. È logico che se io cerco di scassinare la serratura e un altro cerca di prenderla a spallate, il tiro sarà differente. Però nel compiere la medesima azione si farà lo stesso tiro. Nei conflitti questo non è esattamente sempre vero. Esiste anche un altro caso un po' particolare, che è quello di azioni che richiedono più di un tiro consecutivo, cioè delle azioni che fatte in sequenza mi permettono di fare una certa cosa in un certo modo. Torniamo allo scassinamento della porta di prima. Io voglio cercare di scassinare una serratura senza che nessuno mi veda. Bene, prima dovrò cercare di nascondermi e farò il mio tiro di agilità più furtività. Se questo tiro ha successo, allora procederò al secondo, che sarà quello per vedere se effettivamente sono riuscito ad aprire la serratura. Ma se quel tiro fallisce, io non riuscirò comunque ad aprire la serratura non facendomi vedere, che era l'intento che io ho dichiarato. Perché se io avessi dichiarato semplicemente che provo ad aprire la serratura, faccio un tiro secco e quello è. Poi, magari, se faccio un disastro, il master mi dirà, ah, ti hanno visto. Oppure mi dirà qualcos'altro, oppure magari mi dirà, no, guarda, se non ti nascondi è impossibile che non ti vedano perché sei in una situazione nella quale comunque tutti gli occhi puntati addosso, o che ne so. Quindi devi per forza farlo in questo modo. Ma al di là di questo io posso sempre dichiarare che faccio un'azione in un certo modo. Se voglio fare un'azione in un certo modo, potrebbe succedere che mi vengano richiesti due tiri, come in questo caso. Quindi prima farò un bel tiro di agilità più furtività per cercare di non farmi vedere, dopodiché farò un secondo tiro di agilità più destrezza per cercare di aprire la serratura. Solamente se entrambi i tiri avranno successo, sarò riuscito a compiere la mia azione. In questo caso c'è un, come dire, una piccola modifica rispetto ai tiri normali per quanto riguarda gli inneschi. Ovvero, siccome per fare l'azione sono richiesti due tiri, l'intera azione, se avrà successo, sarà riuscita con il numero di inneschi sommato dei due tiri insieme. Quindi, se io faccio il mio tiro per nascondermi e faccio due inneschi, poi faccio il mio tiro per aprire la porta e ottengo un innesco, tutta la mia azione avrà avuto successo e avrà avuto successo con tre inneschi. Ok? Quindi in questo caso si vanno a sommare gli inneschi. Abbiamo ancora due cose da vedere sulle azioni: aiutare qualcuno e le azioni complesse. Prima di tutto partirei dalle azioni complesse, perché è un prerequisito per poter parlare di come si aiuta qualcuno, perché vedremo che nelle azioni complesse l'aiuto funziona in modo diverso. Allora, un'azione complessa non è altro che un'azione per la quale è richiesta una serie di piccole azioni, perché questa azione abbia successo. O magari il master decide che in un momento di tensione particolare voglia dare pathos a una determinata scena. Ad esempio, rimaniamo sul voler aprire una porta che ci piace tanto oggi. Io cerco di aprire una porta perché sto scappando con i miei compagni da un gruppo di non lo so che ci stanno inseguendo. Io devo cercare di aprire la porta prima che questi arrivino. Io lo faccio questa azione durante il round di combattimento, quindi diviso in round. Io so che in 4 round questi tizi arriveranno e ce li avremo addosso, a quel punto dovremo combattere. Voglio evitare il combattimento, prendo questa porta riuscendo a fuggire. Benissimo, il master mi dice: devi ottenere un totale di 12 successi. Io farò una serie di tiri con lo scopo di arrivare a quell'12esimo successo che mi permetterà di aprire la porta. Entro quando li devo fare questi 12 successi? Se il master mi ha detto che ci mettono 4 round ad arrivare, io avrò 4 round per fare un'azione a round, o di più, poi come vedremo più avanti durante il combattimento, per ottenere quei 12 successi. Se ci riesco, apro la porta e scappiamo. Se non ci riesco, non riesco a farlo in tempo, quindi arriveranno questi tizi che ci stanno inseguendo, e da lì succederanno cose, che potrà essere ci catturano, combatteremo, cercheremo di parlamentare, lì poi chi lo sa, bisogna vedere come si sviluppa la situazione. Però in questo caso abbiamo anche la particolarità che gli inneschi contano come 2 successi al fine di arrivare a quei famosi 12. Quindi se io faccio un tiro e faccio 4 successi con 2 inneschi, ho fatto 6 successi. Gli inneschi non mi danno che ho fatto l'azione in modo particolarmente veloce, che è successo qualcosa di particolare, ma mi danno la possibilità di arrivare più velocemente al numero di successi richiesto per completare appunto l'azione complessa. Benissimo, a questo punto andiamo a vedere l'ultima cosa da vedere nelle azioni, che è aiutare qualcuno a fare qualche cosa, l'aiuto. Come funziona l'aiuto? Allora, partiamo dalle azioni complesse che abbiamo appena visto. Nelle azioni complesse funziona semplicemente che ci mettiamo in 2 a prendere a spallate la porta, e quindi io metterò i miei successi, il mio compagno metterà i suoi, e quindi in un round effettueremo 2 tiri anziché uno per cercare di aprire, in questo caso sfondare, la porta. Quindi sommeremo i miei successi ai suoi per cercare di arrivare a quel numero là di successi nel più breve tempo possibile. Ma questa è una situazione particolare, perché le azioni complesse non sono così ricorrenti. La stragrande maggioranza dei casi avremo delle azioni semplici. E nelle azioni semplici come faccio ad aiutare qualcuno? Semplice. Se ho le competenze per fare anch'io quella determinata azione, farò lo stesso tiro che deve fare lui per fare la sua prova che io sto cercando di aiutare, ma lo farò con difficoltà più 1, quindi con un successo in più per superarla rispetto a quello che dovrebbe ottenere la persona che sta effettivamente cercando di compiere l'azione. Se la mia prova ha successo, conto il numero degli inneschi che ho fatto nella mia prova e la persona che sta cercando effettivamente di fare la prova avrà un numero di dadi bonus da tirare durante la sua prova pari agli inneschi che io ho ottenuto quando cerco di dargli una mano. Quindi, torniamo alla porta, la sto scassinando, guarda, voglio scassinare la porta, dammi una mano, tienimi il grimaldello e giralo quando te lo dico io. Benissimo, il master ci dirà che è un tiro di, che ne so, agilità più destrezza, nella maggior parte dei casi. Io che sto cercando di darti una mano, che ti tengo il chiavistello, tirerò la mia agilità più la mia destrezza. Se tu devi ottenere 2 successi per aprire la porta, io ne dovrò ottenere 3 per riuscire a darti una mano. Tirerò, se riesco a fare almeno 3 successi, facciamo finta che faccio 3 successi con un innesco, tu farai la tua prova con un dado aggiuntivo, che è l'innesco che io ho ottenuto nella prova mia. Quindi questo è l'aiuto ad altri durante l'esecuzione di una prova. Diciamo che con questo abbiamo esaurito il cuore del sistema di The Genesis. Quindi tutto ciò che è compiere delle prove nel sistema Catharsis lo abbiamo sviscerato. Ovviamente poi ci sono i casi particolari che andremo a vedere piano piano, il combattimento e quant'altro. Però con queste nozioni generali avete capito come si muovono i personaggi nel mondo di The Genesis. Ma questi personaggi, come faccio a farli? Allora adesso diamo un'occhiata alla creazione del personaggio, ma prima di fare questo, secondo me è importante dare un'occhiata alla scheda del personaggio, per cercare di capire un pochino come è fatta, cosa devo scrivere, che cosa ho sulla scheda quando io vado a darle un'occhiata. Allora, la scheda di The Genesis è una scheda molto pulita, non solo per la selezione dei colori, perché è praticamente tutta in bianco e nero con solamente un simbolo numerologico in rosso, che è il puntino sulla I di The Genesis. Il resto è tutto bianco e nero, ma è pulita soprattutto perché è una classica scheda, una singola facciata, molto molto lineare. In alto abbiamo tutte le informazioni generali del personaggio che non hanno un riscontro vero e proprio sul sistema, quindi il nome, l'età, l'esperienza accumulata, il genere, l'altezza, il peso, il denaro, tutte quelle cose che hanno sì un peso nell'interpretazione del personaggio o nel caso del denaro, ovviamente perché mi serve per fare acquisti e cose, ma non sono informazioni che io vado a ricercare subito appena io guardo la scheda, perché ho bisogno di fare un tiro, chiaramente. Sempre in alto abbiamo anche le tre scelte che vanno fatte all'inizio, quindi la cultura, il concetto e il culto, poi andremo a vedere nello specifico. Anzi no, l'abbiamo già visto in realtà, perché la cultura, come vi ho detto le volte scorse, è la provenienza del personaggio, il culto è il culto a cui appartiene, quindi la classe sostanzialmente, cultura e culto, come dicevamo, razza e classe. Il concetto, che cos'è il concetto del personaggio? È un po' quello che, sempre nei famosi giochi della White Wolf, prendiamo Vampiri perché mi viene comodo, è uno dei giochi miei preferiti di sempre, lo conosco come le mie tasche, praticamente potrei giocare senza manuale. Il concetto del personaggio di The Genesis è un po' la fusione fra natura e carattere di vampiri, quindi che cosa ha dentro il mio personaggio, che cosa lo spinge, le motivazioni più intrinseche che lo muovono. Al di là del voler sopravvivere, al di là del voler scalare magari i ranghi del culto, ma proprio le sue credenze più intrinseche, proprio quello che è lui, quello che è dentro di sé, è l'aspetto più, come posso dire, interiore del personaggio, quello che non dai a vedere di te stesso, ma che senti dentro di te. Ed è una cosa abbastanza importante perché, poi lo vedremo, è seguendo il concetto del tuo personaggio, hai la possibilità di recuperare i punti ego, che sono una delle caratteristiche del personaggio in The Genesis, e che sono sostanzialmente dei punti utilizzati per attivare delle abilità particolari che si chiamano potenziali, o durante il combattimento per fare determinate cose. Lo vedremo più avanti nella sezione di combattimento, ma sono una cosa molto importante, sono una risorsa preziosa e non è così facile recuperarli. Se ne recupera uno alla volta, laddove se ne possono magari spendere anche tre in una botta sola, quindi è delicato la questione. E il concetto del personaggio è uno degli unici due modi in cui si possono recuperare i punti ego, seguendo appunto il proprio concetto. Inoltre, vabbè, come vedremo tra poco, il concetto dà anche dei bonus alla creazione, ma adesso questo ci arriviamo. Quindi queste sono le informazioni che ci sono in alto nella scheda. Al centro della scheda abbiamo i sei attributi divisi in sei piccole tabelline, perché ognuno di questi attributi sotto di sé ha le relative abilità. Quindi noi abbiamo attributo, ad esempio, corpo, che è il primo in alto a sinistra, di fianco ci sono i pallini da colorare per vedere quanto sarà il mio attributo alla creazione del personaggio o quando spenderò i punti esperienza per potenziarlo. Sotto corpo c'è la lista delle sei abilità che sono relative a quel determinato attributo, che è una cosa molto comoda per quando io cerco di fare un tiro e devo andare a vedere sulla scheda, quando il master mi dirà fammi un tiro di negoziazione, che è sotto carisma. Io ho subito la mia tabellina di carisma, boom, carisma, sotto nelle sei abilità vado a cercarmi negoziazione e so esattamente quanti dadi devo tirare. Adesso vi dico quali sono gli attributi e quali sono le abilità. Ci diamo una letta, un'occhiata insieme, tanto non abbiamo fretta. Allora, il primo attributo è corpo. Ovviamente non sto neanche a dirvi che cosa significa. Corpo è l'attributo di tutto ciò che riguarda il fisico del mio personaggio. E le abilità collegate sono atletica, forza, lotta, mischia, resistenza e tenacia. Poi abbiamo agilità, a cui sono collegate artigianato, balistica, conduzione, destrezza, furtività, mobilità. Poi abbiamo l'attributo carisma, al quale sono collegate arti, comando, condotta, espressione, negoziazione e seduzione. Intelletto, a cui sono collegate concentrazione, erudizione, ingegneria, leggende, medicina, scienza. Abbiamo psiche, a cui sono collegate astuzia, dominazione, fede, inganno, reattività e volontà. Per ultimo c'è l'istinto, a cui sono collegate doma, empatia, impulsività, orientamento, percezione e sopravvivenza. Ora, ovviamente non vi farò un pippotto su che cosa sia ciascuno di questi attributi e ciascuna di queste abilità, perché sennò non finiamo la puntata mai più nella vita. Però ce ne sono alcune che sono un po' strane. Secondo me dare una leggera spiegazione potrebbe essere utile. Ad esempio, mi viene in mente la prima che io ho guardato e ho detto ma che cosa vuol dire? È doma, che è sotto istinto. Doma è l'addestrare animali di D&D, per capirci. Cioè, tutto ciò che è calmare un animale, portarlo al passo, calmarlo se si spaventa, tutto ciò che è legato all'empatia con gli animali, tramite doma io posso andare a fare un tiro e per qualsiasi di queste azioni, insomma. Un'altra abilità che subito ho avuto un attimo di problemi è conduzione, che sta sotto agilità. Conduzione è l'arte appunto di condurre qualsiasi tipo di veicolo. Se ci avessero messo guidare sarebbe stato più semplice, però in realtà hanno deciso di tradurlo probabilmente più letteralmente, non lo so. Comunque è l'abilità che si tira quando io cerco di condurre qualunque cosa, dal cavallo al com, alla fortezza cingolata. Tutto ciò che viene condotto, quindi che sia guidato perché è un veicolo o veramente condotto perché è un animale, si utilizza l'abilità conduzione. Un'altra piccolissima specifica, secondo me, lo merita atletica, non perché non sia chiaro che cos'è l'abilità atletica, ma perché rispetto al mitico Dungeons & Dragons, dove è presente l'abilità atletica ed è un'abilità specifica che si utilizza per una cosa specifica, qui è importante, soprattutto per chi gioca a D&D, fare un distinguo, perché in D&D ci sono tutta una serie di abilità che sono separate fra loro, come nuotare, scalare, le abilità per correre, per saltare, sono tutte abilità separate fra loro. In The Genesis sono tutte racchiuse in atletica, quindi fate attenzione quando fate la scheda del personaggio. Se in D&D siete abituati a non cagarvela troppo perché non fate il personaggio acrobatico, anche se c'è anche acrobazia, però in The Genesis atletica è abbastanza importante, perché qualunque azione fisica strana dobbiate fare, appunto come nuotare, scalare, saltare, arrampicarvi, tutte queste cose qua sono atletica, quindi le racchiude tutte. Attenzione, perché comunque è un'abilità piuttosto importante. Altra e ultima specifica che voglio fare è condotta, che non è conduzione di prima, è un'altra abilità che sta sotto carisma. Ed è importante perché secondo me viene spesso e volentieri un po' fraintesa e sottovalutata. Cioè viene quasi messa da parte perché uno dice se io ho seduzione o negoziazione o comando, chi se ne frega di condotta? Cioè a seconda di a chi devo parlare posso provare a negoziare con lui, posso provare a persuaderlo, posso provare a sedurlo, o se è un mio inferiore gli posso dare un ordine, quindi userò comando. sto condotta, che cacchio vuol dire? In realtà è un'abilità che nelle situazioni sociali, soprattutto quando andiamo al di fuori della nostra comfort zone, è piuttosto importante, perché è l'abilità di sapere che cosa devo, ma soprattutto non devo fare in determinate situazioni, in una cultura e in un culto che non sono i miei di appartenenza. Perché se io faccio, che ne so, l'ospitaliano e vengo dalla Borca, saprò che a Justizian, nell'infermeria degli spitaliani, c'è da tenere un determinato codice di comportamento, ma questo lo so in automatico perché sono un ospitaliano, vengo dalla Borca, sono di lì, lo so, il mio personaggio lo sa in automatico. Quello che posso non sapere è come offendere, ma soprattutto non offendere qualcun altro in determinate situazioni. Quindi se io vado, che ne so, dagli Anabattisti, sapere che, adesso dico delle cose assolutamente a caso, togliermi le scarpe prima di entrare in un tempio, piuttosto che fare un inchino particolare in una determinata situazione, o non rifiutare del cibo se mi viene offerto da un giammediano, che ne so, adesso sto dicendo delle cose assolutamente a caso, però come comportarmi nelle situazioni che esulano dalla mia quotidianità è un tiro su condotta, quindi è comunque un'abilità che ha il suo perché, soprattutto nelle situazioni sociali, nelle situazioni dove sbagliare può assolutamente portare a dei grossi grossi problemi. Un'ultima cosa che c'è da dire sulle abilità è che ne esistono due coppie di abilità che si escludono a vicenda. Quindi io alla creazione del personaggio devo decidere in ognuna di queste coppie quale delle due abilità apparterrà al mio personaggio e quale no. Adesso vi spiego quali sono e capirete che cosa voglio dire. Allora, la prima coppia sono impulsività e concentrazione. Quindi, quando il mio personaggio è in una situazione che lo mette sotto stress, cosa fa? Si affida al proprio sesto senso e agisce d'impulso, o mantiene la freddezza, la concentrazione e riflette su quello che sta facendo per cercare la soluzione migliore? Queste due cose sono alternative, perché è un lato del carattere del personaggio. O sei così o sei cos'ha, non hai entrambi questi lati. O sei uno che agisce d'istinto, di impulsività e sfrutta il suo sesto senso, oppure fai un bel respiro, cerchi concentrazione, cerchi la freddezza necessaria ad affrontare quel momento particolare che hai davanti. Al momento della creazione del personaggio saremo noi a decidere quale sarà il carattere del nostro personaggio, se prendere impulsività o prendere concentrazione, e andremo a cancellare l'altra abilità dalla scheda del personaggio. La stessa cosa vale per volontà e fede. Quando mi trovo davanti a determinate situazioni nelle quali devo appellarmi a qualcosa di superiore, cosa faccio? Qual è la cosa a cui si appella il mio personaggio? La propria forza incrollabile interiore, la propria forza di volontà, oppure la fede in un essere superiore? O l'uno o l'altro. All'inizio, quando creiamo il nostro personaggio, andremo a decidere quale di queste due fare propria del nostro personaggio e quale andare a cancellare dalla scheda. E non ce l'avremo mai. Non c'è modo di avercela. A meno che durante la storia non succedano degli eventi particolari per cui chiaramente il nostro personaggio può cambiare magari idea, eccetera, eccetera. Però comunque non posso decidere con i punti esperienza di dire ma sì, mi metto due palline a fede se ho scelto volontà. Non funziona così. Bene, a questo punto, per la creazione del personaggio, in The Genesis non abbiamo da tirare dei dadi. Incredibile, ma vero. Siccome è un gioco molto particolare e altamente devastante, bisogna avere ben chiaro quello che si vuole fare, e quindi giustamente il gioco ci dice: benissimo, tu vuoi fare questa cosa, cioè ci pensa già il gioco a metterti i bastoni fra le ruote, non c'è bisogno che ci pensi anche alla sfiga al momento di tirare la scheda. Quindi il personaggio te lo fai come vuoi tu. Per la precisione, noi avremo 10 punti da spendere negli attributi, quindi nei 6 attributi: corpo, agilità, carisma, intelletto, psiche e istinto. Ciascuno di questi attributi parte già di base da 1. Quindi noi abbiamo 1 in tutti gli attributi base. ai quali potremmo aggiungere 10 punti in creazione del personaggio, ma con un vincolo. Il vincolo qual è? Che non si possono aggiungere più di 2 punti a ciascun attributo, fatti salvi quelli che hanno un bonus che poi andremo a vedere quando sceglieremo cultura, concetto e culto, avremo dei bonus. Tolti però i bonus dati da queste scelte all'inizio della creazione del personaggio, avremo la possibilità di aggiungere solamente 2 punti a ciascun attributo. Quindi in sostanza non avremo nessun attributo superiore a 3, se non quelli in cui abbiamo i bonus alla creazione del personaggio. La stessa cosa vale per le abilità. Non posso dare più di 2 punti a ciascuna abilità, se non quelle nei quali ho i bonus. Con la differenza che le abilità partono da 0, non da 1. Quindi ci saranno delle abilità che non ho all'inizio. E questo è una scelta importante. Per le abilità però non ho 10 punti, anche perché le abilità sono un po' più di 6. La precisione sono 34, anzi sarebbero 36, ma con le due coppie che si escludono a vicenda diventano 34. E ho 28 punti da spendere nelle abilità. Ora, dicevo i bonus. Che cosa ci dà i bonus? Allora, la prima cosa che ci dà dei bonus è la cultura alla quale appartiene il nostro personaggio. Ora ovviamente non vi dirò cultura per cultura i bonus, perché sarebbe una roba inutile, quelli poi ve li andate a leggere sul manuale. Però vi posso dire che cosa vi dà in generale la scelta della cultura. La scelta della cultura vi dà un bonus di più 1 a 2 attributi e a 5 abilità. Mentre il culto, quindi la classe, vi dà un più 1 a 5 abilità e a nessun attributo. Il concetto del personaggio, quello che dicevamo poco fa che serve anche per ripristinare i punti ego, vi dà un ulteriore bonus di più 1 ad un attributo e 2 abilità. Tutti questi bonus si vanno a sommare. Quindi, se io ho un bonus in, che ne so, balistica, che me lo dà sia la cultura che il culto, io avrò un bonus di più 2 a balistica. Si vanno a sommare. Però attenzione, perché questi bonus non sono i bonus alla Dungeons & Dragons, dove se io gioco il nano con più 2 in costituzione e ho assegnato un bel 16 a costituzione, più 2 fa 18 e mi andrò a segnare il 18 sulla scheda. Qui non funziona così. I bonus non sono punti gratuiti, ma io ho il bonus nel senso che ho la possibilità di spendere i miei punti, che sono sempre i 10 dell'attributo e i 28 delle abilità, maggiormente in quell'abilità lì. Quindi se io ho più 2 a balistica, significa che io, anziché poter avere solo 2 in balistica, perché non posso mettere più di 2 pallini, assegnare più di 2 punti in creazione a una singola abilità, in questo caso ho un bonus di più 2, ne posso assegnare fino a 4. Ma sempre da quei 28 punti totali li devo andare a tirare fuori questi 4 punti. Quindi se io mi voglio specializzare maggiormente in un'abilità che evidentemente appartiene particolarmente al mio personaggio, perché sia la sua cultura che il suo culto, in questo caso, in questo esempio, mi hanno dato un bonus a quella cosa lì, significa che il mio personaggio dovrebbe essere sopra la media in quella cosa lì, ma non è detto che lo sia, starà a me decidere se effettivamente lo è, assegnando più punti, oppure no. Ma non sono punti gratuiti, e questa è una grande differenza rispetto ad altri giochi. Qua si paga ogni singola cosa, e non è una cosa da poco. Dopodiché abbiamo sempre nella parte centrale della scheda i background, i potenziali e gli attributi derivati. Allora, partiamo dai potenziali, che sono praticamente i talenti di D&D, se vogliamo. Possiamo vederle come delle abilità speciali delle quali è dotato il mio personaggio. Ora, tutti i potenziali hanno 3 livelli. Quando io scelgo un nuovo potenziale, lo ottengo al primo livello, con i punti esperienza lo posso portare al secondo e poi al terzo. In ogni potenziale c'è indicato che cosa succede al primo, cosa succede al secondo, cosa succede al terzo livello. Normalmente sono sempre, diciamo, un potenziamento di un singolo effetto. Quindi non è che un potenziale al primo livello mi fa, adesso dico due cose stupide a caso, che ne so, mi fa avere armatura naturale perché ho una resistenza superiore e poi al secondo livello mi dà più forza per trasportare degli oggetti in più. Sto dicendo delle cose a caso, ovviamente. Però o mi dà l'armatura naturale che all'inizio sarà 1, poi sarà 2, poi sarà 3, oppure mi darà trasporto di due oggetti in più che diventeranno 4, che diventeranno 6, faccio per dire. Però non sono cose diverse, è sempre la stessa cosa resa più funzionale, più forte, man mano che salgo nel mio potenziale. Potenziali ne esistono di due tipi, ci sono i potenziali generici, che sono disponibili a tutti i personaggi, alcuni hanno dei prerequisiti per poterli scegliere, altri sono liberi, ma comunque sono potenzialmente sceglibili da tutti, altri sono specifici dei culti. Quindi ogni culto ha alcuni potenziali che può scegliere soltanto un membro di quel culto. Alla creazione del personaggio si ottiene un potenziale di livello 1, andando avanti nel gioco, spendendo i punti esperienza, se ne possono acquisire di nuovi o potenziare quelli che già si hanno. I background sono 6 e per la precisione sono alleati, autorità, connessioni, fama, risorse e segreti. Alla creazione del personaggio abbiamo 4 punti da spendere in questi background, non ne possiamo spendere più di 3 nello stesso e coi punti esperienza non è possibile aumentarli. I background possono essere aumentati solamente quando succedono delle cose nella storia, quindi sarà il master a dirci che ci è aumentato o diminuito un certo background, o a volte anche le regole del gioco. Ad esempio, una cosa che mi viene in mente per le risorse è che nell'equipaggiamento abbiamo un valore di una determinata risorsa, che può essere un'arma, un'armatura, un equipaggiamento e quant'altro. Quando io parto dalla posizione dove mi trovo del mio culto, quindi facciamo sempre l'esempio dell'ospitaliano di prima che parte dall'infermeria di Justizian per andare a fare una determinata cosa. Lui all'interno del culto può andare a reclamare dell'equipaggiamento. Se questo equipaggiamento ha un valore inferiore al suo background risorse, lo può prendere senza problemi. Se ha un valore superiore, non lo può prendere. Se ha un valore esattamente pari al suo valore di risorse, lo può prendere diminuendo di 1 il proprio valore di risorse e per poterlo riaumentare dovranno succedere delle cose. Non potrà semplicemente spendere dei punti esperienza. Questo, per esempio, è un caso dove già le regole ti dicono quando ti varia un background, se no normalmente lo fa il master, ma non possiamo andare noi di nostra iniziativa a spendere dei punti esperienza per aumentare o diminuire i nostri background. Che cosa sono questi background? Beh, alleati direi che si spiega un po' da solo, però c'è una cosa importante perché abbiamo alcuni background che sono a coppie e sono un attimino importanti da vedere. E questi sono, per la precisione, alleati e connessioni, autorità e fama. Allora, gli alleati sono degli alleati, ovviamente, sono dei membri del proprio culto. Quindi sono delle conoscenze, delle amicizie, dei legami che noi abbiamo stretto particolarmente forti con membri del nostro stesso culto e che ci possono venire in aiuto in vari modi, in varie situazioni. Connessioni è la stessa cosa, ma al di fuori del proprio culto. Quindi sono delle conoscenze, delle amicizie, delle relazioni che noi abbiamo con membri di altri culti che possono sempre venirci in soccorso in determinate situazioni, ovviamente magari poi sono anche loro ad aver bisogno, ci verranno a chiedere qualche cosa, però queste sono, diciamo, alternativi l'uno all'altro, non nel senso che se prendo uno non posso prendere l'altro, ma sono la stessa cosa in due ambiti diversi, uno all'interno del mio culto, uno all'esterno. La stessa cosa vale con autorità e fama. L'autorità è la mia autorità all'interno del mio culto, quanto non la mia posizione, attenzione, quello è il rango. ma la mia autorità è quanto io sono considerato all'interno del mio culto, al di là di quella che è la mia posizione, tra virgolette, politica. Cioè, prendiamo sempre il nostro ospitaliano. Magari io sono un semplice preservista, non sono uno dei capi del posto dove sono in quel momento lì. Però magari io sono famoso all'interno del mio culto per delle cose che ho fatto e ho voce in capitolo in determinate situazioni proprio per quello che io mi porto dietro, per quello che ho fatto per il mio culto. E questa è autorità. Fama è la stessa cosa, ma nei culti che non sono il mio. Cioè, questo qualcosa che io ho fatto ha avuto una cassa di risonanza tale che è andato oltre il mio culto. Quindi la mia voce è tenuta in considerazione al di là di quello che è il mio culto, che non significa, attenzione, che io vado da un altro culto e vado da uno e gli dico no, guarda che io sono quello lì famoso, allora devi fare quello che ti dico io, perché mi piglia calci in culo. Non è questo il concetto. Il concetto è, io sono in un posto dove non conto nulla perché non sono un membro di quel culto. Però esprimo un'opinione, chiedo un'udienza, una cosa di questo tipo, la mia opinione viene presa in considerazione e soppesata e calcolata e comunque discussa solo per il fatto che lui dice, ah, quello lì è un ospitaliano, io magari sono, che ne so, in un bunker dei Pallidi, mi hanno anche catturato, ma tu sei quell'ospitaliano là, quello che ha fatto quella cosa là? Beh, aspetta, ma allora questo non è un cretino. Se dice così, magari vediamo se è vero, vediamo se ha ragione. Oppure vado a chiedere udienza presso, che ne so, un determinato clan che magari è chiuso in se stesso, che non fa apparire i propri capi in pubblico, che non ti fa parlare con le autorità del posto, però tu sei famoso per qualcosa che hai fatto e magari la riesci a ottenere lo stesso, quell'udienza. In questo caso viene fama in tuo soccorso. Le ultime due, appunto, sono risorse e segreti. Risorse, ne abbiamo parlato poco fa, è quanto tu hai potere di spesa o di recupero dell'equipaggiamento, soprattutto all'interno del tuo culto, perché quando poi sei in una città fuori è diverso, vai a comprare la roba con i draft dei cronisti o con i dinari a seconda di dove state giocando e vado effettivamente a comprare l'equipaggiamento. Risorse mi serve per ottenere equipaggiamento, non per comprare equipaggiamento, per ottenerlo dal mio culto. L'ultima voce è segreti. Segreti è quanto io conosco della storia e appunto dei segreti celati del mio culto. Tutti i culti hanno dei segreti, tutti, i famosi spoiler che io non vi ho voluto fare quando parlavamo. Lì ci sono cose che vengono palesemente descritte, altre che vengono appena accennate e vengono lasciate un po' in sospeso, un po' alla vostra fantasia. Quanto il mio personaggio conosce di queste cose, di questi segreti? Vediamo quanto hai nel background segreti. E da quello si evince quanto è profonda la conoscenza del proprio culto da parte di un determinato personaggio. Abbiamo infine da parlare delle caratteristiche derivate, che sono i punti ego, la contaminazione della spora, le ferite superficiali e i traumi. Allora, dei punti ego ne abbiamo un po' già parlato. Sono, abbiamo detto, una risorsa spendibile in determinate situazioni, soprattutto di combattimento, o adesso ve lo posso dire, anche a volte richiesti per attivare dei potenziali. Quindi sono una risorsa molto importante e vengono calcolati come attributi derivati, cioè derivano da degli altri attributi che voi avete assegnato prima, quindi attributo più abilità. E per la precisione, quanto è questo massimale di punti ego che posso avere? Allora, se ho scelto impulsività, sarà istinto più impulsività per 2. Altrimenti, se ho scelto concentrazione, sarà intelletto più concentrazione per 2. Questo sarà il mio massimale di punti ego. Poi abbiamo la contaminazione della spora, il cui massimale è psiche più fede o volontà, a seconda di quello che abbiamo scelto, sempre per 2. e rappresenta il numero massimo di punti contaminazione della spora che io posso sopportare prima che questi da temporanei diventino permanenti e che quindi io inizi il mio bel percorso per diventare un leperos, cosa ovviamente sconsigliatissima. Dopodiché abbiamo le ferite superficiali e i traumi. Ovviamente questi diciamo che li potremmo riassumere come i punti ferita del personaggio. Che differenza c'è? Le ferite superficiali guariscono molto più rapidamente, adesso poi vedremo come, e sono molte di più quelle che posso sopportare, perché sono i graffi, che io, la stanchezza, i graffi, l'affaticamento, tutto quello che io ho di non, diciamo che non mi causa delle lesioni vere e proprie, ma temporaneo. I traumi sono proprio l'osso rotto, il taglio profondo, la ferita lacero-contusa sanguinante, questa roba qua. Perché è importante averne una distinzione? Innanzitutto perché a recuperare dei traumi ci vuole molto tempo, mentre le ferite superficiali fortunatamente guariscono più facilmente. Ma soprattutto perché quando io ho delle ferite superficiali non ho nessun tipo di malus. Ogni trauma che ho mi dà un dado malus a qualunque azione finché quel trauma non l'ho recuperato. E vi assicuro che recuperare i traumi non è così semplice. Infatti, il recupero avviene in maniera naturale in The Genesis. Naturale che non significa solo che devo aspettare che mi rimargino le ferite, perché sennò campa cavallo. Però non ho il chierico che mi viene a curare, cioè al massimo ho un poveretto che viene con un kit di pronto soccorso a suturarmi le ferite appunto superficiali, oppure ho un chirurgo che mi opererà per cercare di rimettermi in sesto se mi sono spaccato un braccio. Quindi è molto più complicato subire delle ferite in The Genesis rispetto a quello che avviene in altri giochi. Per la precisione, la guarigione avviene in questo modo. Allora, ogni giorno al risveglio si guarisce una ferita superficiale in modo naturale, senza fare nulla. Una volta che sono guarite tutte le ferite superficiali, e solo quando sono guarite tutte le ferite superficiali, ogni 10 giorni al risveglio dell'undicesimo mi guarisce in modo naturale un trauma. Come vedete, è una roba veramente pesante. Perché ovviamente io non posso spesso permettermi di stare 10 giorni in un letto a non fare nulla, quindi portarmi dietro dei traumi che mi danno dei malus a tutte le azioni, vi assicuro che è una roba che è molto molto pesante. Ovviamente ci si può aiutare, si può cercare di limitare questo processo così lungo facendo che cosa? Degli interventi di pronto soccorso. Allora, i tiri di pronto soccorso sono sempre un tiro di intelletto più medicina. Per quanto riguarda le ferite superficiali, arriva un personaggio che abbia un kit di pronto soccorso, effettua un tiro di intelletto più medicina a difficoltà 2, quindi bisogna fare almeno 2 successi, e se la prova viene superata si guarisce una ferita superficiale più gli inneschi che ha fatto chi ha effettuato il tiro. Questo tiro può essere fatto però una sola volta, quindi una volta che è stata bendata la ferita posso solo aspettare che finisca di rimarginare da sola, e questo già vi fa capire il tenore del gioco. Per i traumi si agisce in modo simile, nel senso che il tiro è sempre un tiro di intelletto più medicina, però bisogna avere l'attrezzatura giusta, sostanzialmente bisogna avere la possibilità di essere sottoposti ad un intervento chirurgico, una persona che sia in grado di farlo e che farà un tiro la cui difficoltà non è 2, ma è il numero di traumi che io ho in quel momento. Se io ho un trauma basta un successo, se ho 3 traumi ci vogliono 3 successi, se ne ho 4 ce ne vogliono 4. Si può ritentare dopo 4 giorni e ovviamente il principio è lo stesso delle ferite superficiali, però capite che rimarginare le ferite in The Genesis non è esattamente uno scherzo. Per questo bisogna sempre tenere conto del fatto che il combattimento spesso non è la soluzione migliore, assolutamente. L'ultima parte invece della scheda del personaggio, quella in basso, è l'equipaggiamento. Quindi abbiamo la sezione armi, la sezione armatura e la sezione equipaggiamento. generale, quello generico, quindi le corde, i rampini, le tende e tutto il resto. Ovviamente qua vanno scritti tutti i nostri belli equipaggiamenti, soprattutto bisogna fare molta attenzione all'ingombro, perché l'ingombro in The Genesis è una cosa molto molto deleteria, perché se io supero con la roba che sto trasportando il mio ingombro totale massimo trasportabile, ho per ogni punto di ingombro superiore un malus di un dado a tutte le mie azioni, che è una cosa molto fastidiosa. Non per altro c'è proprio una sezione del manuale nell'equipaggiamento dove ci sono degli oggetti che servono proprio per poter trasportare in modo più comodo l'equipaggiamento senza che mi vada ad incidere sull'ingombro totale, perché altrimenti è un problema. Difatti spesso i giocatori di The Genesis hanno anche, si segnano, diciamo così, hanno l'abitudine di scriversi l'ingombro totale e poi sotto l'ingombro, tipo lasciando lo zaino per terra o staccando la slitta, che è tipo un tipo di, un po' la Death Stranding di Kojima, uno dei metodi con cui posso trasportare della roba, me l'aggancio al un'intelaiatura che ho addosso e ci carico sopra la roba e me la porto. E quindi insomma hanno più valori ingombro a seconda di quello che hanno in quel momento addosso, in modo che quando inizia un combattimento la dichiarazione sostanziale è: poso lo zaino per terra, lascio cadere lo zaino, oppure mi sgancio la slitta e poi comincio a combattere, perché sennò è un disastro, perché se devo portarmi tutti i dadi malus dell'ingombro che ho è un disastro, tiro veramente pochissimi dadi tutte le volte. Quindi anche questo è importante, ed è importante anche perché questo cosa significa? Che se il combattimento va male e io devo portare via le ghette velocemente per cercare di salvarmi la pelle, probabilmente non riesco a portarmela via la roba che ho lasciato in terra, e quindi perdo dell'equipaggiamento. Quindi è una cosa molto molto delicata, ecco, l'equipaggiamento in The Genesis. Finita questa sezione, la scheda è sostanzialmente terminata, dietro tutta bianca, la posso utilizzare come al solito per prendere appunti e quant'altro. L'ultima cosa di cui secondo me vale la pena parlare, un po' più nello specifico, è ovviamente il combattimento, anche se ovviamente si fa con le regole di cui abbiamo parlato fino a questo momento, non è niente di particolare, però ha alcuni elementi di cui è carino andare a parlare. Allora, innanzitutto, quando si inizia a combattere, ovviamente, come tutti i giocatori di ruolo sanno perfettamente, si tira l'iniziativa. In The Genesis, il tiro di iniziativa è un tiro di psiche più reattività, e il nostro valore di iniziativa per quel round sarà pari ai successi che ho fatto nel mio tiro di psiche più reattività. Quante azioni però posso fare nel mio round? Allora, normalmente io andrò a fare un'azione ad un valore di iniziativa pari al numero di successi del tiro iniziativa. Se nel mio tiro iniziativa non ottengo neanche un successo, farò comunque un'azione, ma la farò ad iniziativa 0. Nel tiro di iniziativa rivestono particolare importanza gli inneschi, perché ogni due inneschi che tiro sull'iniziativa mi consentono di fare un'azione in più durante quel round di combattimento. Quindi è una cosa molto importante. Durante il tiro di iniziativa posso spendere dei punti ego fino a un massimo di 3, e per ogni punto che ho speso ottengo un dado bonus al mio tiro di iniziativa e un dado bonus alla prima azione che svolgo durante quel round di combattimento. Quindi qua i punti ego hanno una bella sostanza. Cosa succede in caso in cui più personaggi abbiano tirato il medesimo valore di iniziativa? Come si spareggia? Non si spareggia. A differenza di altri giochi, qui se otteniamo lo stesso numero in iniziativa, agiamo contemporaneamente. Poi non ha importanza che ci si metta d'accordo che faccio prima io o prima un altro la mia azione. Sappiamo che le due azioni sono in contemporanea, quindi comunque, indipendentemente dalle mie azioni, so che l'azione che farà la persona che ha pareggiato l'iniziativa con me avviene contemporaneamente alla mia, e quindi io non la posso influenzare perché lo facciamo contemporaneamente. Ovviamente abbiamo anche il movimento. Il movimento non è un'azione, quindi l'azione che io ho normalmente dall'iniziativa esula al movimento. Il movimento è semplicemente un'azione gratuita che io faccio durante il mio round, quando arriva il mio momento di iniziativa, e io mi posso muovere di una distanza in metri fino a un massimo di corpo più atletica metri. Quindi anche qua le mie caratteristiche incidono sul mio movimento. Bisogna però tenere conto che se decido di muovermi di più di 2 metri durante il mio turno, allora avrò un malus di 2 dadi a tutte le prove che farò durante quel turno, perché comunque sto, tra virgolette, correndo. Ma allo stesso tempo ottengo un bonus di più 1 alla mia difesa, perché sono più difficile da colpire. Ora, a proposito di difesa, la difesa è divisa in 2. Abbiamo la difesa passiva e la difesa attiva. La difesa passiva è un numero come è la classe armatura in Dungeons & Dragons, solo che qui è molto più bassa, può essere 1, 2, 3, non 15, 14, ok? E sono il numero di successi che deve fare un avversario per riuscire a colpirmi se io non effettuo nessuna azione di difesa. Così, normalmente, io sto facendo una determinata cosa che non è difendermi. Se qualcuno vuole provare a colpirmi, deve ottenere più successi del mio valore di difesa passiva. Come l'ho detto poco fa, se io mi muovo più di 2 metri, ottengo un più 1 a questo valore. Però c'è anche la possibilità di rinunciare a una delle proprie azioni durante il round per utilizzare invece la difesa attiva. Quindi la difesa attiva è un'azione ed è un'azione che va a contrastare un attacco che viene portato contro di me. Quindi è un conflitto, è una prova contrapposta fra il tiro di attacco di chi sta cercando di colpirmi e il mio tiro di difesa, che potrà essere o di schivare, quindi tirerò agilità più mobilità, oppure di parare, che sarà corpo più mischia se ho un'arma da corpo a corpo in mano, corpo più lotta se sono a mani nude. Ovviamente i colpi delle armi da tiro non si possono parare, questo è chiaro. La differenza però è che la parata rispetto alla schivata mi dà un'opportunità in più, qualora io la possa fare, perché, ripeto, si può fare solo contro attacchi in corpo a corpo. Ma se ho l'opportunità di farla, se io vinco la prova contrapposta, quindi vinco il conflitto con l'attaccante e ottengo almeno 3 inneschi nel mio tiro di parare, posso immediatamente fare un contrattacco. Quindi effetterò a tutti gli effetti un attacco gratuito sostanzialmente, che poi in realtà gratuito non è, perché comunque ho rinunciato alla mia azione per poter utilizzare la difesa attiva, ma oltre ad essermi difeso ho avuto la possibilità di contrattaccare. Poi, un bonus e malus particolare in combattimento. Ricaricare è un'azione, quindi se io devo ricaricare un'arma da fuoco che ho finito le munizioni, devo spendere un'azione per poter ricaricare. Se invece voglio semplicemente cambiare l'arma che ho in mano, magari proprio perché ho finito i colpi, ma ne ho un'altra a portata di mano, quindi se ce l'ho nella fondina la tiro fuori e sparo un conto, se ce l'ho nello zaino la devo andare a cercare, mi serve comunque un'azione. Se invece ce l'ho a portata di mano, la posso comunque utilizzare. Quindi anziché ricaricare utilizzerò un'altra arma con un malus di meno 2 dadi al mio tiro per colpire, quindi alla mia azione successiva. Adesso, senza stare ad entrare nel dettaglio arma per arma perché non avrebbe senso, i tiri di attacco come funzionano? Semplice, per combattere in corpo a corpo si tira corpo più mischia o corpo più lotta, a seconda se siamo armati o disarmati, mentre agilità più balistica per le armi da fuoco. Ovviamente le armi da fuoco hanno delle gittate. Se io sparo a una gittata che rientra nella gittata effettiva della mia arma, ho un tiro pulito. Se invece effettuo un tiro lungo ho 4 dadi malus, se effettuo un tiro estremo ho 8 dadi malus. A qualsiasi di questi tiri va anche aggiunta o sottratta la maneggevolezza dell'arma. Non tutte le armi hanno una maneggevolezza, la maneggevolezza standard è 0, cioè è nulla, il tiro è pulito così come deve essere. Alcune armi sono più ingombranti e quindi mi danno 1 o 2 dadi malus a colpire, ma magari fanno più danno, Alcune armi sono invece più bilanciate o più sofisticate, eccetera, eccetera, e mi danno dei dadi bonus al tiro per colpire. A questi poi potranno essere aggiunti altri dadi bonus dati da, che ne so, dei potenziali, qualche equipaggiamento particolare che ho, insomma. Poi il calcolo dei dadi è un attimo più articolato, ecco, diciamo così. In più dovete considerare che adesso, ovviamente, ripeto, non sviscero arma per arma, però le armi, così come le armature, hanno anche delle qualità. Alcune qualità ti danno dei bonus a determinate situazioni, o dei malus a determinate altre. Dico adesso delle cose per farvi capire cosa intendo. Un valore armatura di un'armatura è quello segnato di fianco se poi ha ignifuga contra parentesi un altro valore più alto, significa che quella qualità ignifuga la fa essere più efficace contro le armi che o armi o situazioni che hanno il fuoco come elemento base, quindi non solo un lanciafiamme, ma magari un'esplosione, magari se mi tuffo dentro un incendio, eccetera, eccetera. Un'altra arma può avere una qualità che, non lo so, mi dà dei dadi bonus se faccio, che ne so, un tiro a lunga gittata perché ho il mirino telescopico, faccio per dire delle cose a caso, eh. Però le armi, ciascuna ha le sue qualità e sono ovviamente tutte descritte nel manuale, sarebbe impensabile andare a cercarle una per una perché sono veramente tantissime. Sia le armi che le armature, fra l'altro, hanno degli slot, questo ve lo segnalo, che sono praticamente degli spazi nei quali noi possiamo installare delle modifiche. O meglio, gli scrapper possono installare delle modifiche, perché gli scrapper sono gli unici a poter modificare le armi, che non significa che tutti quelli che non sono scrapper non hanno la possibilità di avere delle armi modificate, ma semplicemente che se le devono far modificare da uno scrapper. Se ce l'ho in gruppo, bene, se no andrò da uno scrapper, così come vado ad acquistare l'arma da una persona che vende armi dall'armaiolo di turno, andrò dallo scrapper che me la modificherà dietro il pagamento di una certa somma. Però comunque gli slot delle armi vengono utilizzati per inserire delle modifiche delle armi o delle armature, perché anche le armature ovviamente hanno delle qualità e possono essere migliorate. Ma tornando al combattimento, io ho effettuato il mio tiro per colpire, ho avuto successo. Ho superato la difesa passiva del bersaglio, o si è difeso ma non è riuscito col suo tiro a parare o schivare il mio colpo. A questo punto io devo vedere quanti danni faccio. Come si fa a vedere quanti danni faccio? Allora, le armi da tiro hanno un danno fisso. Le armi da corpo a corpo hanno un fisso molto più basso e poi vengono influenzate dalla forza del personaggio che le brandisce. Per entrambe, a questo valore vengono aggiunti gli inneschi ottenuti sul tiro per colpire, che quindi ogni innesco è un più uno al danno, e a questo valore va sottratto il valore armatura del bersaglio. Faccio un esempio così sono più chiaro. Io tiro per colpire col mio bel fucile da cecchino un personaggio che è nella mia gittata effettiva. Io devo tirare, che ne so, 7 dadi, tiro 7 dadi e faccio 5 successi, di cui 2 inneschi. Lui non era consapevole della mia presenza, quindi non si è difeso attivamente. Ho superato la sua difesa passiva, lo colpisco. Quanti danni faccio? Faccio tanti danni quanti sono previsti sulla tabella delle armi del fucile da cecchino, a cui aggiungerò 2 perché sono gli inneschi che ho fatto. A questo valore sottraggo l'armatura del bersaglio e quelli sono i danni che effettivamente gli vado a fare e che quindi lui andrà a sottrarre dalle sue ferite superficiali. Se ha terminato le ferite superficiali, i restanti andranno sui traumi. Molto molto semplice. Per rimanere in tema di combattimento, abbiamo ancora una piccola cosa da trattare. Anzi, in realtà due. La prima è specifica del combattimento, l'altra no. Visto che stiamo parlando del combattimento, finirei e vi parlerei della possibilità di effettuare degli attacchi che però non vanno a influire sulle ferite. superficiali o i traumi, quindi non sono attacchi fisici, ma sono attacchi di natura mentale. Quindi, ad esempio, il vocoder dei cultisti ha un tipo di attacco che va ad incidere sulla volontà, sulla psiche di colui che viene colpito, così come sono alcuni poteri degli psiconauti, così come vedere determinate cose, determinate creature può incidere sulla volontà e sulla mente di chi assiste a determinati fenomeni. Questo tipo di attacchi vanno a sottrarre punti ego, anziché ferite superficiali e traumi. Se i punti ego scendono a zero, il personaggio sostanzialmente crolla psicologicamente o emotivamente. Si può cercare di fare un tiro che si chiama ultimo sforzo, che è un tiro di fede o volontà, a seconda di quella che abbiamo scelto alla creazione del personaggio, con difficoltà 2. Questo tiro si fa nel successivo turno del personaggio che è sceso a 0 punti ego. Se ha successo, si recupera un singolo punto ego e ci si riprende momentaneamente. Se questo tiro non ha successo, sei spezzato. Sei spezzato psicologicamente, emotivamente, sei a terra, sei bloccato dalla paura, dall'ansia. In quel momento non sei più in grado di fare nulla e rischi addirittura di svenire. Non muori, però incide su tutto il resto. Il tiro dell'ultimo sforzo può essere effettuato però una sola volta. Se subiscono degli altri danni all'ego prima di aver effettuato un bel riposo, essersi messi tranquilli, essersi lasciati alle spalle il momento, la paura o qualunque cosa abbia generato la perdita di punti ego, non se ne può effettuare un altro. Ahimè, si rimane spezzati a terra finché qualcuno non ci viene a far riprendere. Ovviamente, come dicevamo prima, recuperare i punti ego non è così semplice, perché si recupera un punto ego ad ogni risveglio, oppure un punto ego se si agisce secondo il proprio concetto. Quindi non è così semplice andare a recuperare i punti ego. Comunque era una parentesi che era giusto fare, perché anche se sono poche le situazioni che incidono su questa caratteristica, devo dire che noi giocando ci siamo comunque trovati più volte in questo tipo di situazioni, e devo dire che sono situazioni comunque molto delicate e che da affrontare non sono semplici, ed è giusto sapere che questa cosa può succedere, perché sono cazzi di base quando si spezza la volontà di un personaggio. Ora, all'interno del manuale poi c'è tutta una sezione molto lunga sull'equipaggiamento, con tutte le specifiche sullo stesso, sui veicoli, di cui adesso non vi parlo perché comunque è inutile che io vi venga a dire. Sì, i veicoli sostanzialmente funzionano come il resto dell'equipaggiamento, quindi possono essere riparati, possono essere danneggiati. Il concetto è quello che abbiamo espresso fino adesso, lo applicate anche a un veicolo. La differenza è che anziché fargli recuperare le ferite superficiali, i traumi con i tiri di medicina, lo vado a riparare, quindi farò dei tiri di artigianato o a volte di ingegneria, a seconda di che cosa devo riparare. Insomma, se è un oggetto particolarmente tecnologico, perché tutti gli oggetti hanno anche un valore di tecnologia, fino a un certo valore si tira su artigianato per ripararlo, modificarlo, eccetera, eccetera. Sopra un determinato valore si tira su ingegneria, perché è un oggetto che è tecnologicamente avanzato, quindi serve un altro tipo di caratteristica. Sostanzialmente, al posto che tirare medicina, faccio un tiro di artigianato, di ingegneria per ripararlo, però il concetto è lo stesso, quindi non stiamo a ripetere tutte queste cose. Nel manuale queste cose ovviamente ci sono, così come c'è tutta una sezione dedicata agli scrapper e alla modifica delle armi, che su come si fanno i tiri, che tra l'altro è esattamente quello che vi ho detto poco fa. Quindi, a seconda se l'oggetto è più o meno tecnologicamente avanzato, si fa un tiro di agilità più artigianato o di intelletto più ingegneria per cercare di modificare l'oggetto, di montare le componenti. Si rischiano ovviamente di romperle se si fa un disastro, o invece se c'è un semplice fallimento. Bisogna ritentare, bisogna avere però i materiali per poterlo fare e quant'altro. Insomma, però queste sezioni sono proprio molto specifiche e vi lascio al regolamento. L'ultima cosa che vi dico, sempre in maniera piuttosto superficiale, come sto facendo appunto per i veicoli e per la modifica delle armi, è che all'interno del manuale si trovano anche le regole per l'utilizzo della burn, che, come abbiamo detto nei precedenti episodi, è la droga dell'ambientazione di The Genesis, che è vero che aumenta la contaminazione della spora, quella temporanea se non se ne assume troppa, se se ne assume più di quella che è la propria contaminazione della spora massima, si vanno a purtroppo prendere anche dei punti contaminazione permanente, che non sono mai un bene, anche perché quelli non permanenti possono essere curati tramite determinati trattamenti degli spitaliani, è possibile curarli ed è possibile anche, se, diciamo, trattarli semplicemente con il tempo, come le ferite. Quindi se non assumo più burn o comunque burn, o se non respiro della spora, perché poi sono anche le contaminazioni involontarie, se finisco in una zona con un campo spora, non è che la voglio inalare la spora, però è lì. Quindi, insomma, tutto questo poi nel manuale è ben specificato, non posso scendere nel dettaglio di tutto perché siamo già a 1:20 di puntata, arriviamo a 2:30, come saremmo arrivati con quella delle culture se non avessi tagliato un po' nel finale. E però quello che vi voglio dire della burn è che, oltre ad avere questo aspetto un po', come dire, di flavor, è un aspetto anche utile dal punto di vista dei personaggi e del regolamento, perché dà dei bonus la burn. È vero che ci contamina, ma dà dei bonus temporanei. Bonus temporanei che dipendono dal tipo di burn. I tipi di burn sono tutti descritti nel manuale e dipendono dal campo spora da cui vengono estratti. Quindi a seconda della provenienza della burn ha effetti differenti, dà bonus temporanei differenti. Inoltre esistono burn forti e deboli. A seconda di quale assumiamo avremo degli effetti più o meno potenti, più a lunga durata o meno a lunga durata, che ci contamineranno un po' di più o un po' di meno. Però era giusto dirvi che esiste questa possibilità, perché comunque in alcune situazioni, pur essendo un rischio, perché appunto ci aumenta la contaminazione della spora, ma è molto utile in determinate situazioni a poter superare i propri limiti in determinate cose, dove magari un tiro sbagliato è veramente un problema di natura molto rilevante.
Ora, prima di concludere del tutto questa nostra chiacchierata, manca ancora una piccola cosa da andare a vedere, che è l'evoluzione del personaggio, la spesa dei punti esperienza. Allora, in The Genesis, rispetto a D&D, non abbiamo i livelli, quindi il personaggio non sale di livello raggiunto un certo quantitativo di punti esperienza e con il nuovo livello prende delle abilità, dei talenti, incrementi di caratteristiche, eccetera. Qui, come nello storytelling system, già citato prima, quello dei giochi della White Wolf, abbiamo invece la spesa diretta dei punti. Quindi, per aumentare una determinata caratteristica, io vado a spendere un tot di punti esperienza. Sono io a decidere che cosa voglio aumentare. Se ho i punti esperienza necessari, li spendo e vado ad aumentare quella determinata caratteristica. Ora, quanto costa aumentare le caratteristiche in The Genesis? Allora, sostanzialmente nel manuale c'è una piccola tabella che è esattamente come quella che c'è in Vampiri, dove voi andate ad avere il valore, diciamo, nuovo che volete raggiungere col vostro personaggio. Ad esempio, se io voglio portare l'agilità del mio personaggio da 3 a 4, avrò nuovo valore 4 in questo caso e un moltiplicatore di punti esperienza. Per il moltiplicatore, ad esempio, facciamo finta che il mio personaggio voglio appunto aumentare l'agilità da 3 a 4 e l'agilità non sia un suo attributo preferito, adesso poi vi spiego che cosa sono. Il manuale mi dice che il mio costo in punti è il nuovo valore moltiplicato per 12. Quindi, se io voglio portare a 4 l'agilità del mio personaggio, in questo caso andrò a spendere 4 per 12, quindi 48 punti esperienza. Sono tanti, tanti. Non si sale facilmente in The Genesis. La stessa cosa vale per le abilità, quindi anche le abilità hanno un moltiplicatore, un nuovo valore, che è 5 anziché 12, quindi se io mi volessi aumentare balistica sempre da 3 a 4, andrò a fare nuovo valore è 4 per 5, 20, mi costerà 20 punti esperienza. Ora, perché ho parlato di attributo preferito? Perché esistono attributi e abilità preferite che costano un po' meno. Per la precisione, un attributo preferito ha il moltiplicatore che passa da 12 a 10 punti esperienza e un'abilità preferita ha un moltiplicatore che passa da 5 a 4 punti esperienza. Quindi se la mia agilità fosse stata un attributo preferito del mio personaggio e l'avessi voluta portare da 3 a 4, mi sarebbe costato 4 per 10, 40 punti esperienza anziché 48. La mia mira mi sarebbe costata 4x4, 16 punti esperienza, la mia balistica, scusate. Quindi gli attributi e le abilità preferite hanno un moltiplicatore favorevole per poter essere aumentate di livello. Che però come si fa a sapere quali sono le nostre abilità e i nostri attributi preferiti? È molto semplice, dipende se in creazione del personaggio abbiamo deciso che il nostro personaggio ha concentrazione oppure impulsività, una delle due coppie che si escludono a vicenda. Se il nostro personaggio abbiamo deciso che utilizzerà la concentrazione, i suoi attributi preferiti saranno intelletto, agilità e psiche. Tutte le abilità legate a questi tre attributi saranno nostre abilità preferite, quelle che sono scritte nella scheda sotto questi attributi. Se invece abbiamo scelto impulsività, corpo, carisma e istinto saranno i nostri attributi preferiti. Di conseguenza, tutte le loro abilità saranno le nostre abilità preferite. Un'altra cosa che si aumenta all'aumentare dei punti esperienza sono i potenziali. Quindi, quando io decido di avere un nuovo potenziale o di aumentare di livello un potenziale che già ho, devo andare però a vedere quanti potenziali io ho già, perché questo è la differenza che c'è per il costo in punti esperienza. Adesso seguitemi perché il calcolo è un pochino più complicato. Allora, per sapere quanto mi costa il nuovo livello o il nuovo potenziale, io devo contare tutti i livelli dei potenziali che già possiedo, aumentarli di 1 e moltiplicare per 10. Adesso vi faccio un esempio che è più facile. Se io ho due potenziali di livello 2 e uno di livello 1, in totale io ho 5 livelli di potenziale. Quindi 2 più 2 più 1, 5. Questi sono quelli che possiedo. Ne voglio uno nuovo, quindi più 1 sarebbe il sesto livello di potenziale. Quindi ottengo 6, lo moltiplico per 10, 60 sono i punti esperienza che mi costa il prossimo livello di un potenziale che io scelgo. Che sia il terzo livello di un potenziale che ho già 2, che sia il secondo livello del potenziale che ho 1 o che sia il primo livello di un nuovo potenziale, non cambia nulla, perché quello che fa la differenza è appunto il livello complessivo di tutti i potenziali posseduti dal personaggio. L'ultima cosa che cresce al crescere del personaggio può essere il rango del personaggio all'interno del culto. Questo perché? Perché se io, man mano che uso i punti esperienza per far crescere il mio personaggio, raggiungo dei requisiti per aumentare il rango del mio personaggio all'interno del culto, vado ad aggiornare anche il rango. Chiaramente questo ogni master lo fa un po' a modo suo, nel senso che ci sono master che fanno aumentare di rango anche in mezzo a un'avventura, nel momento in cui il personaggio, cioè il giocatore, decide di spendere un tot di punti esperienza che fanno arrivare il personaggio ad avere i requisiti necessari per essere considerato del rango successivo, lo considerano direttamente del rango successivo. Altri master che sono un po' più magari incentrati sulla narrazione che sulla meccanica fanno sì che, ok, tu hai raggiunto i requisiti per essere del rango successivo, la prossima volta che visiterai il quartier generale del tuo culto, ti promuoveranno la cerimonia, il motivo per cui magari vai a sostituire qualcuno che è morto, è stato assegnato ad altro incarico, che ne so, ha deciso di ritirarsi o che ne so io. Insomma, ci mettono anche quel contorno, quella parte narrativa che secondo me in un gioco come The Genesis è quasi necessaria, nel senso che è un gioco comunque che è molto basato sulla narrazione. Quindi fare proprio semplicemente il salto qualitativo, tecnico, ignorando la parte emozionale, la parte narrativa, la parte del racconto, secondo me non è molto in linea con questo gioco. In altri non dà nessun tipo di problema, quindi in D&D se faccio i punti esperienza per livellare a metà di un dungeon, livello a metà di un dungeon, arrivederci, grazie. Secondo me qua è più carino avere dei momenti specifici in cui fare queste cose. Comunque, direi che abbiamo esaurito gli argomenti anche sui punti esperienza e sulla loro spesa, non credo di avere altro da dire in merito, perciò
io direi che l'excursus sul sistema di The Genesis si può considerare assolutamente concluso, perché abbiamo comunque parlato di tutti gli aspetti regolamentari principali, lasciandovi al manuale solamente per quello che riguarda gli aspetti più specifici, magari dei singoli culti, delle singole regole, appunto, di un singolo personaggio, che non era possibile andare a sviscerare in una puntata generalista. Anche qua si potrebbe fare una monografica, però secondo me ha già meno senso. Sul regolamento io direi che quello che c'era da sapere lo abbiamo detto. Le specifiche anche in una monografica secondo me è semplicemente un leggervi il manuale, non ha molto senso. Allora preferisco farlo parlando delle culture, parlando a parlare dei singoli clan o di queste cose qui che sono un po' di lore, ed è sicuramente più interessante che andare a spiegarvi nello specifico quanto dura l'effetto della burn forte piuttosto che della burn debole, o quella di Pandora che differenza fa rispetto a quella di Nox. Queste sono cose veramente piccole che secondo me potete serenamente andarvi a leggere sul manuale. Quindi io avrei concluso le puntate sul gioco di The Genesis. Fra 15 giorni cambieremo totalmente la nostra prospettiva e andremo verso un mondo che sicuramente è più conosciuto ai più, non per il gioco di per sé stesso, ma perché andremo a parlare di un gioco fantasy. Non è che vi voglia io tenere sulle spine e non dirvi di quale gioco si tratta, ma siccome sono leggermente indeciso fra due, preferisco tenermi la decisione per questi 15 giorni quando mi andrò a fare la scaletta, e una volta che avrò deciso, tanto poi nel titolo della puntata c'è scritto, quindi non è che vi lascio sulle spine fino all'ultimo. Quando esce la puntata ovviamente vedrete di che cosa andremo a parlare. Una leggera indecisione perché vorrei proseguire sull'ala dei giochi magari un po' meno conosciuti, però mi piacerebbe sia parlare da un lato di un gioco italiano nostro, quindi andare in casa nostra, perché è interessante anche far scoprire giochi nostrani. Abbiamo dei giochi molto belli noi in Italia, editi da ragazzi italiani che sono usciti prima in italiano, poi alcuni sono stati portati anche all'estero, ovviamente con traduzioni dall'italiano. Alcuni ce li abbiamo solo in Italia, e dico purtroppo, perché penso ad esempio a Sinerequie, che è un meraviglioso gioco di ruolo, non è mai stato tradotto in nessuna lingua, quindi ce l'abbiamo solo noi ed è veramente un peccato, è un gioco di ruolo meraviglioso. Prima o poi ne parleremo, sicuramente non in questa stagione, perché gli ultimi manuali che sono usciti non sono ancora riuscito a leggerli, li ho comprati tutti perché è uno dei miei giochi preferiti, ma gli ultimi tre manuali non li ho ancora neanche aperti, quindi mi ci vuole tempo per leggerli, sviscerarli e tutto quanto, ma è uno dei giochi che ho giocato di più a lungo nella mia vita, lo trovo un gioco meraviglioso, è nostro, è italiano, mi farebbe piacere parlarne, però sicuramente non nel breve periodo. E Però, ripeto, mi piacerebbe invece parlare di un gioco fantasy italiano molto molto bello, secondo me, anche se ho un rapporto di odio-amore con questo gioco, ma poi ve lo spiegherò la volta prossima. L'altro gioco che invece mi fa tenere, diciamo, un po' sulle spine è uno dei miei giochi preferiti di sempre, quindi ne parlerei non volentieri di più. L'unico problema è che andiamo a fare una roba alla The Genesis se parlo di quello, quindi devo valutare se dare uno stacco con un gioco un pochino più leggero, un po' più soft, che magari in un paio di puntate ce la caviamo, e puntate non da un'ora e mezza l'una, o se partire direttamente con quest'altro gioco di cui sicuramente parleremo, sicuramente non fra tantissimo tempo, ma che richiede un approfondimento maggiore. Comunque adesso deciderò, poi vi terrò informati. Voi, vi ricordo, se aveste delle domande, se voleste proporre degli argomenti, dei giochi, curiosità o quant'altro, che esiste un'email che è ilfocolareaccogliente, scritto tutto attaccato e tutto minuscolo, @gmail.com, alla quale potete serenamente scrivermi. Io, compatibilmente coi tempi, cercherò di rispondervi. Adesso non vi dico che è un'email che guardo tutti i giorni, perché mentirei sapendo di mentire, però in media ogni 2 o 3 giorni la leggo sempre, e se posso esservi utile in qualcosa o aveste piacere di parlare di qualcosa in particolare, se posso esservi utile sia rispondendovi direttamente sia magari trattando degli episodi un determinato gioco, determinate cose, più che volentieri. Quindi tenete presente questi mail, se avete piacere scrivetemi, che mi rendete felice. Detto questo, vi do l'appuntamento fra 15 giorni e vi saluto augurandovi ancora un buon anno, sperando di riavervi presto ospiti qui al Focolare Accogliente. Ciao a tutte e a tutti!